nostro Dio, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo Trinità.
Il tema per questa nostra giornata è: la vita consacrata si inserisce nella realtà del nostro tempo con la fantasia della carità. Le figure che ci aiuteranno a riflettere questo tema sono la figura di Marta e Maria. Ascoltiamo con attenzione il brano del Vangelo.
Dal Vangelo di Luca. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: Signore, non ti turbi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire. Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù le rispose: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta.
Dagli scritti spirituali della Marchesa Giulia Colbert. Dalle parole del Santo Vangelo si può credere che San Lazzaro, subito dopo la sua risurrezione, incamminandosi verso casa, fosse accompagnato da Santa Marta, la quale si affrettava di tutto per preparare il ricevimento di nostro Signore Gesù Cristo. Ma Santa Maria non sapeva, non poteva separarsi dal suo Signore. Lo seguiva da vicino. E quando egli arrivò e prese riposo, ella si mise ai suoi piedi. Là era il suo posto. E ivi la contrizione, l'amore, la riconoscenza, e la tenevano immobile. Anche noi abbiamo tanti titoli che non sono altro che grazie ricevute, da sperare che quel posto possa essere anche nostro. Dopo la risurrezione di Lazzaro, quanta gente si fosse radunata nella casa sua, si può immaginare. Maria non bada alla folla, non vede che Gesù, non guarda che a Lui, non gli parla, le basta sentirsi in presenza di Dio. Spera uno sguardo da Lui, lo ottiene dalla sua bontà, sguardo efficace che le penetra fino al cuore. Non ha parole, esse sarebbero deboli ad esprimere i suoi sentimenti. È più occupata dell'autore del miracolo che del miracolo stesso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, sorelle, Questo tema che abbiamo scelto per questa giornata ci mette proprio nella realtà del nostro tempo e ci fa entrare in sintonia anche con il desiderio di Papa Francesco di una Chiesa in uscita. Solo che siamo chiamati a capire il vero senso di questa uscita, perché lui parla di uscita, non di fuga. Uscire vuol dire andare incontro, ma restando in comunione. È questo che è il più bello. Ma questo diventa anche per noi il più esigente. La vita consacrata è chiamata davvero ad inserirsi nella realtà del nostro tempo, con la fantasia della carità, trovando le forme antiche e sempre nuove. Antiche perché da sempre annunciate dal Signore Gesù, e nuova perché mai esaurita e addirittura mai esauriente. Volgendo dunque lo sguardo alla presenza e al molteplice impegno che i consacrati e le consacrate portano in tutti i campi della vita ecclesiale e sociale, la Chiesa vuole manifestare loro sincero apprezzamento, riconoscenza e solidarietà. Molto interessante quando nell'apertura dell'anno per la vita consacrata qui a Piacenza era venuto quel sacerdote, non mi ricordo come si chiama,
Padre Leonello,
sì, che aiuta proprio per alla congregazione, no? Per la vita consacrata a Roma. E lui diceva: in ogni periferia esistenziale, in ogni frontiera, c'è sempre un consacrato a sostenere la vita del popolo, anzi c'è sempre una suora, precisava lui. È questa la bellezza della vita consacrata, che è sempre a servizio della Chiesa, del popolo di Dio, di tutti i fratelli, in modo speciale di coloro che soffrono. È questo il sentire dell'intera Chiesa che il Papa Francesco, rivolto al Padre, fonte di ogni bene, così esprime. Ti ringraziamo, Signore, per il dono della vita consacrata, che nella fede cerca Te e nella sua missione universale invita tutti a camminare verso Te, attraverso un'esistenza trasfigurata. Essa partecipa alla vita della Trinità e ne confessa l'amore che salva. Davvero meritano gratitudine dalla comunità ecclesiale tutte le persone consacrate che si dedicano alla preghiera e alle opere di apostolato. La loro esistenza rende testimonianza di amore a Cristo quando si incamminano alla sua sequela, come viene proposta nel Vangelo, e con intima gioia, assumendo lo stesso stile di vita che egli scelse per sé. Questa lodevole fedeltà, pur non cercando altra approvazione che quella del Signore, costituisce memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli. Occorre dunque lasciarsi condurre dallo Spirito alla scoperta sempre rinnovata di Dio e della Sua parola, ad un amore ardente per Lui e per l'intera umanità, ad una nuova comprensione del carisma donato, in modo particolare di quello carisma che il Signore ha affidato alla vostra fondatrice e che oggi affida a ciascuna di voi. Si tratta di puntare sulla spiritualità intesa nel senso più forte del termine, ossia la vita secondo lo Spirito. Per questo noi oggi rifletteremo sul bisogno che la Chiesa ha, che la vita consacrata di oggi ha, di un rilancio spirituale che aiuti a passare nel concreto della vita il senso evangelico e spirituale della consacrazione battesimale, della sua nuova e speciale consacrazione. Pertanto vi propongo oggi l'esperienza di Marta e Maria, per coniugare queste due figure, per coniugare queste due grandi realtà. Per molto tempo la Chiesa, la teologia, ha quasi separato queste due figure, quasi come l'una l'antitesi dell'altra, quasi come se Maria fosse l'immagine della vita contemplativa e Marta della vita attiva, quasi come se ognuna dovesse essere due realtà separate che camminano quasi come in modo parallelo ma senza incontrarsi. Oggi già non è più così. La teologia ci insegna tutt'altro oggi. Queste due sono figure, quasi come due facce di una stessa medaglia. E che dire di voi, della vostra storia? Il Signore ha chiesto alla vostra fondatrice di iniziare l'esperienza come vita contemplativa. Dopo, nel processo storico, il Signore chiede un'altra esperienza da parte vostra: iniziare una vita che possiamo dire attiva, ma non che quella non fosse anche attiva. Ma nel richiamo che il Signore vi fa ad intraprendere una nuova esperienza nella Chiesa, vi ha chiamato di abbandonare la vita contemplativa? No, assolutamente. Vi ha chiamato a contemplare in un modo nuovo, a contemplare inserite nell'apostolato e nel mondo. Così come chiamava anche le vostre prime sorelle ad agire attraverso una carità sincera, attraverso la preghiera e la contemplazione. Dunque è questo che il Signore ci invita oggi, in questa giornata, a saper unire queste due figure, perché Marta e Maria non sono che i due modelli, le due facce della stessa medaglia che siamo noi. Marta e Maria sono immagine di quello che ogni cristiano, ma in modo particolare ogni persona consacrata, è chiamata a vivere nella Chiesa. Meditiamo un pochino sul brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Marta e Maria ci sono presentate nei Vangeli solo da Luca e Giovanni, che ce le fanno conoscere come sorelle. Giovanni addirittura le ricorda sorelle anche di Lazzaro e fa di questa famiglia uno dei punti di riferimento e di accoglienza di Gesù e dei suoi discepoli a Betania, che, come abbiamo visto nel ritiro scorso, Betania significa la casa del povero. Allora è Gesù che ancora una volta viene alla casa della nostra povertà, la casa della nostra povertà interiore, la casa della povertà delle nostre comunità, la casa della nostra povertà dell'intero istituto, non lontano da Gerusalemme, non lontano del sacrificio, non lontano della consegna totale di sé sulla croce. Anche se Giovanni non è molto coerente nel riportare gli episodi che riguardano queste sorelle, per noi è importante il fatto che l'Evangelista le cita sempre insieme, mai separate. Le due volte che compaiono nel Vangelo le sorelle sono sempre insieme. In Luca non si parla di Lazzaro, ma in tutti e due i brani queste sorelle sono sempre insieme, per dire sono due realtà che non vanno mai separate. Marta e Maria dunque non si dividono, né si debbono contrapporre. Sono due figure che viaggiano in coppia ed insieme costituiscono addirittura un punto di riferimento per lo stesso Gesù. Interessantissimo questo. Il brano di Luca, che ci fa conoscere queste sorelle, è molto ben costruito e ci permette di immaginare bene la scena. Marta che corre a sistemare la casa. E qui noi possiamo pensare quanta fatica. Cosa significa ricevere qualcuno a casa nostra? E quando questo qualcuno è importante, l'impegno si raddoppia. Possiamo immaginare Marta tutta indaffarata a preparare la casa per ricevere Gesù, accompagnato da quella folla immensa. Gesù non viaggiava da solo. Il gruppo dei discepoli e delle donne era di almeno 30 persone, come minimo. E Maria, invece, sceglie di fare gli onori di casa, intrattenendosi con l'ospite, dando anzi l'importanza all'ospite, un'azione del tutto non usuale. Perché immaginate, al tempo di Gesù, il luogo della donna era la cucina, era tutto in disparte. Se loro avevano un fratello, come noi conosciamo dal Vangelo di Giovanni, almeno dovrebbe essere questo fratello a intrattenere l'ospite. Se c'era il fratello era il padrone di casa, ma Gesù dice la casa di Marta. Una spiritualità tutta al femminile, una spiritualità tutta della donna, che è invitata a coniugare il suo da fare con il suo essere. Nasce quindi da questa esperienza un piccolo diverbio, quello diverbio tanto famoso, determinato dal fatto che forse, essendo presente anche Lazzaro, il terzo fratello, sarebbe stato conveniente che fosse lui ad intrattenere Gesù. Da uomo ad uomo, il posto delle donne in Israele era molto diverso. Ma Marta è una donna del senso pratico. Conosciuta da tutti in paese, e tale che figura lei, in qualche modo, il capo convivente, come oggi chiameremo, nella comunità religiosa è quasi la superiora della comunità. È Marta che accoglie Gesù nella sua comunità domestica. E continua ad essere Marta che si dà da fare per organizzare al meglio l'ospitalità del Maestro. Apriamo una parentesi. Sarebbe comunque molto riduttivo ed ingiusto pensare a Marta come una donna superficiale. E tante volte ci viene da pensare in questo modo, preoccupata solo con le cose materiali. Non è così. Marta è una donna profonda. Se noi prendiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo 11, nell'esperienza della risurrezione di Lazzaro, è Marta che corre incontro a Gesù e lo riconosce come figlio di Dio, professando la sua fede in Lui e nella risurrezione dei morti. Dunque non è affatto una donna superficiale. Maria invece appare caratterizzata nei Vangeli da un atteggiamento più contemplativo, riflessivo e più emotivo. Sembra più incline all'ascolto che alla parola, ma non manca neanche di iniziativa. In Giovanni è Maria che serve, è Maria che lava i piedi di Gesù, che profuma, è Maria che si mette a servizio mentre Marta professa la sua fede. A maggior ragione dobbiamo capire che non deve esistere servizio senza preghiera e preghiera senza servizio. L'una si alimenta dell'altra, l'una dà senso all'altra. La sua figura è caratteristica e coerente nei due Vangeli. Ha un atteggiamento di assoluta ammirazione e devozione per Gesù, verso il quale non usa alcuna misura, suscitando scandalo prima nella sorella, poi nei discepoli. Nel Vangelo di Luca, Marta si scandalizza con l'atteggiamento di Maria, ma nel Vangelo di Giovanni saranno i discepoli di Gesù che diranno che quello ungere i suoi piedi con profumo è spreco. Il suo stare accovacciata ai piedi di Gesù per ascoltarlo ne fa una figura emblematica dei Vangeli, un vero simbolo. In questo contesto, anche le parole di Gesù hanno un proprio significato non immediato. Gesù non fa questione di persone, Maria sì, perché è la brava, e Marta no, perché è la superficiale. No, Gesù non ha questo tipo di giudizio. Ma Gesù compie delle ci insegna a compiere delle scelte da fare nella nostra vita. Preoccuparsi ed affanarsi per tante cose, oppure cercare quella che vale più di tutte. Gesù non mette in contrapposizione Marta e Maria. Gesù mette in contrapposizione l'affanno e il servizio. Gesù non chiede in nessun momento a Marta di smettere di servire, perché Gesù sa che il suo servizio è importante. Gesù sa che quello che Marta sta facendo è essenziale. Non si può accogliere bene senza preparare bene le cose. Una sola cosa Gesù chiede a Marta: di non affanarsi, di non perdere la motivazione per cui sta facendo quello servizio. Ma tantomeno Gesù chiede a Maria di non ascoltarlo, di alzarsi per dare una mano alla sua sorella, perché sa che quello che Maria fa è anche importante. Le sue parole chiamano altri insegnamenti, quello sulla provvidenza. Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. E quello sull'accoglienza della parola di Dio. Il seme caduto tra le spine, le preoccupazioni della vita e gli affanni del mondo soffocano la parola. Quello che a Gesù interessa è la definitività e la duratura di ciò che mettiamo alla base della nostra vita. La sua parola che non passerà mai è certamente la parte migliore che non verrà mai tolta. Guardate, sorelle, tutto quello che facciamo con affanno, addirittura la carità, se rischiamo di perdere il senso profondo, non sarà duraturo. Non ci sarà più la perseveranza, perché quello ci consumerà presto e noi non troveremo più le motivazioni per andare avanti. Quello che Gesù chiede da noi è di non perdere di vista il senso per cui facciamo ogni cosa. E questo senso lo troviamo in Lui solo. Noi non ci siamo consacrati per servire i poveri. Noi ci siamo consacrati al Signore. Il nostro servizio ai poveri è conseguenza della nostra consacrazione. Non so se capite qui la differenza. La motivazione prima non è quella del servire ai poveri. La motivazione prima è quella di essere di Dio. Il servizio è conseguenza della nostra consacrazione, perché il Signore per primo si è messo a servizio. È molto interessante il fatto che Marta e Maria sono sempre presenti in casa, mentre la maggior parte degli incontri di Gesù avviene per strada, il giovane ricco, per esempio, e tanti altri, o in sinagoga, o lungo le rive del lago di Genezaret, o in aperta campagna, nelle piazze di Gerusalemme o nel Tempio. Marta e Maria sono invece in casa. Questo elemento può essere opportunamente preso come caratteristica, come caratterizzante della loro particolare condizione di discepolato. Marta e Maria sono le discepole della casa, della comunità. Non esiste servizio apostolico per un consacrato che sia staccato dalla vita comunitaria, se no non ha senso. Quando io vado fuori a svolgere qualunque servizio, vado in nome della comunità. È tutta la comunità che io porto con me. Per questo non può esistere servizio senza comunione. Per questo non può esistere servizio senza l'unità con la comunità. Per questo, quando una sorella è fuori, che la comunità è radunata a pregare, deve pregare anche a suo nome. Ma la sorella che è fuori dovrà capire che dovrà ritornare sempre alla comunità e che se la comunità non diventa la sua priorità, avrà ben poco da donare fuori, perché se non si riempie per primo del Signore, là fuori darà solo un po' di se stessa. E questo servizio non può durare molto. In quest'ottica, la loro condizione è proprio quella più vicina a quella normale di ogni giorno. È quasi una situazione ripetitiva di incontro con Gesù e di suoi discepoli più stretti. È vissuta all'interno della vita quotidiana. È racchiusa e custodita nell'intimità della comunità familiare. In questo senso, mi viene spontaneo pensare, oltre all'attiva presenza di nuove generazioni di persone consacrate, che rendono viva la presenza di Cristo nel mondo, e lo splendore dei carismi ecclesiali, alla particolarmente significativa presenza nascosta e feconda di consacrati e consacrate che conoscono l'anzianità, la solitudine, la malattia e la sofferenza. Al vostro servizio già reso e alla saggezza che potete condividere con altri. Avete raggiunto il proprio e prezioso contributo unendovi con la vostra oblazione al Cristo paziente e glorificato in favore del suo corpo, che è la Chiesa. Per questo, sorelle, non ho scelto per caso questo brano del Vangelo, perché, scusatemi se mi permetto, rispecchia molto la realtà della vostra comunità, in cui condividete queste due esperienze temporali, le sorelle più giovani e le sorelle più mature, più anziane, le sorelle che vanno ancora all'apostolato e quelle che per ragioni di salute o di età sono più a casa, o addirittura qualcuno anche solo in camera. Questo per voi non deve essere una difficoltà oppure un momento, come posso dire, un qualcosa che vi rende difficile la convivenza o che vi mette in contrapposizione. Anzi, per voi deve essere un punto di forza, perché è Gesù che si trattiene nella casa di Marta e di Maria. Ma Marta e Maria, Marta non sono quelle sorelle che escono e Maria quelle sorelle che stanno all'interno della comunità. Marta e Maria siete tutte voi, chiamate alla preghiera, all'ascolto, ma anche al servizio e alla carità. Ma ci sono queste due realtà che tante volte ci mettono in contrapposizione. Dico questo perché vedo anche le mie consorelle che vivono più o meno la stessa realtà e tante volte nascono delle incomprensioni per queste due realtà. Ma dobbiamo noi, la nuova generazione, imparare che non esiste un servizio lì fuori senza l'autentica vita comunitaria, senza il valore della vita in comunità, nella preghiera e nella condivisione della vita. Noi dobbiamo imparare alla vita, l'esperienza della vita, l'esperienza del carisma da voi. Così come anche voi siete per noi il sostegno, l'aiuto, siete per noi anche la forza motivante. È qui che avviene il prodigio, quando riusciamo a vivere bene questo passaggio. Proprio all'interno della comunità si avviva un rapporto specialissimo con Gesù che viene messo costantemente al centro dell'interesse e dell'attenzione da parte di entrambi, seppur con sensibilità diverse. La comunità, la casa di preghiera, sono il tempio della vita normale, della vita di ogni giorno. Il luogo dove ordinariamente i consacrati vivono la propria esperienza di fede quotidiana. È però anche il luogo dove si può incontrare Cristo come vero Signore della propria vita. Non va poi dimenticato come al centro degli incontri in casa di Marta e Maria ci sia stato l'ascolto della parola di Dio e anche l'olocausto dell'olio profumato, consacrato interamente al Signore. Si delinea qui allora il tema della spiritualità dell'intimità, intesa come la possibilità quotidiana di vivere l'incontro e la comunione con Cristo dall'interno della propria vita ordinaria, la comunità. L'ordinarietà non deve per noi consacrati essere un peso. L'ordinarietà per noi è forza. Parlare allora di questa spiritualità significa parlare della vita di tutti i giorni, quella di Marta e Maria, quella che sa mettere Gesù e la sua presenza, Gesù e la sua parola al centro di tutta la giornata. Questo però, sorelle, non basta. Anche le scelte sul come fare le cose, pregare o lavorare, sul cosa comprare l'olio profumato, sul come usare il nostro tempo, ricadono sotto la stessa logica della presenza di Gesù in casa. Potremmo allora definire la spiritualità dell'intimità come il vivere la vita quotidiana con la presenza fisica, costante di Gesù accanto a noi, anche nelle sorelle. Provate a fare l'esperimento con la presenza di una persona estranea alla vostra vita quotidiana. Vedete come si modifica il vostro modo di fare le cose e le cose che fate. Gesù è in effetti una presenza non autonoma nella nostra vita. La presenza di chi ci vive accanto, ma non la vita propria, non la propria vita quotidiana, quanto piuttosto vive la nostra stessa vita. Spesso è più facile vedere Gesù là fuori, nei poveri, negli ammalati, nei sofferenti, ma vedere Gesù nella sorella che mi sta accanto, hai voglia, una fatica incredibile. In modo particolare in quella sorella che mi dà qualche gomitata. Faticaccia. Le persone consacrate saranno fedeli alla loro missione nella Chiesa e nel mondo se saranno capaci di rivedere continuamente se stesse alla luce della parola di Dio. E in tal modo potranno arricchire gli altri fedeli dei beni carismatici ricevuti, lasciandosi a loro volta interpellare dalle provocazioni profetiche provenienti dalle altre componenti ecclesiali. In questo scambio di doni, garantito dalla piena sintonia col Magistero e la disciplina della Chiesa, risplenderà l'azione dello Spirito che la unifica nella comunione e nel servizio, la istruisce e dirige mediante diversi doni gerarchici e carismatici. Dagli scritti spirituali della Marchesa Giulia. Ecco il perfetto modello di raccoglimento, di quel raccoglimento che l'anima dovrebbe provare accostandosi al Signore. Sentiamo noi un tale raccoglimento? Ne siamo capaci? Santa Maria, intercedete per noi, otteneteci di far parte alla vostra fede, alla vostra carità. Donaci il distacco dalle cose esterne che produce quel perfetto raccoglimento. Oh, questa grazia sia il frutto delle meditazioni di questo giorno. Benché fossero buone le brame di Marta, nostro Signore tuttavia non vuole che da Lui si allontanasse la sua diletta e la lodò di aver scelta la parte migliore. Non biasimò Marta, no. L'attività della carità è bella e buona, ma il dono del cuore, di tutte le facoltà dell'anima, senza veruna restrizione né distrazione, è più sublime. lo è tanto che forse non è da noi né il provarlo né il ridirlo. Non di meno ricordiamoci spesso che vogliamo essere vere seguaci di Santa Maria Maddalena. Preghiamo alla nostra grande patrona di ottenerci la grazia di avvicinarci più che ci sarà possibile a Gesù per mezzo della sua potente intercessione. E così sia, e così sia, e così sia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen.
Ecco, abbiamo qualche spunto per la nostra preghiera, per la nostra meditazione.
Oh, quanto ci dà da meditare.
Vero? Ecco, abbiamo tanti spunti davvero da meditare, da per pregare. Faremo come al solito, esponiamo il Santissimo Sacramento e poi sono anche disponibili per qualche confronto o anche per la confessione. Grazie.
Fai subito.
Sì.
Fai subito.
Sì. Come mi credete?